Dunque, cominciamo con qualche notizia logistica. Ho parlato col professor Napoli per quanto riguarda gli esami e assortiti di sociologia dell'ambiente e quindi abbiamo deciso di fare uno scritto come l'anno scorso che come al solito varrà sia come possibilità di registrazione che come titolo di accesso all'orale. Ovvero sia chi prende 18 o più può decidere se registrare direttamente oppure sostenere un orale integrativo. Lo scritto lo faremo alla fine dei due, ovviamente, moduli, quindi a fine maggio, e varrà un anno accademico come al solito. Quindi da questo punto di vista più o meno siamo regolarmente in quello che abbiamo fatto finora. Le sessioni d'esame le facciamo insieme, quindi non c'è andare con uno o con l'altro professore, nel senso che farete un colloquio o con me o col professor Napoli per tutto il programma, quindi il mio libro, il suo libro e il manuale. E direi basta. C'è qualche altra cosa che dovrei dirvi che mi sfugge?
Una domanda, ma allo
Prego.
scritto il massimo c'è
28 mi sembra che sarà, 27 o 28 come al solito, 30, diceva il vostro collega se il massimo lo scritto è 30, no, il massimo scritto è 27 o 28, adesso non mi ricordo se abbiamo deciso di fare una formula un po' nuova. Però insomma comunque chi vuol prendere 30 come al solito viene a farlo orale perché insomma 30 bene o male richiede un certo tipo di valutazione un po' diversa. Credo che se riesco a trovare il professor Fornari lo stesso succederà anche per sociologia del lavoro, però appunto non ci ho ancora parlato per cui non ve lo so dire, diciamo che la mia tendenza sarebbe questa, vediamo se è d'accordo e con quello poi chiudiamo. Dopodiché, programmi per la settimana prossima. Lunedì ci sono 2 ore di lezione, le prime 2 ore di lezione che se non vado errato sono ambiente, dopodiché dalle 11 all'una viene il professor Savona da non mi ricordo dove, Genova, Bologna, mi ricordo insomma comunque da fuori, per farvi una lezione seminario sul social crime, lunedì dalle 11 all'una, per cui noi facciamo 2 ore di lezione e poi rimanete qui perché comunque succede qui, per cui non c'è problema. Martedì mattina vedremo Wally. Vedremo Wally con successivo dibattito e nessuno faccia il fantozzi della situazione perché chiaramente non è il caso. E da giovedì, nelle ore di lavoro, cioè queste, comincia una collaborazione con la mia collaboratrice che vi parlerà specificatamente del libro di Sennett. Quindi abbiamo insomma un panorama abbastanza variegato. Per quello che riguarda invece le altre possibili proiezioni, dei vostri colleghi l'altro giorno mi hanno ricordato, cosa che mi era un po' passata di mente colpevolmente, in effetti Into the Wild, che potrebbe essere un bellissimo film da vedere e commentare, che è anch'esso abbastanza a cavallo, come vedete, fra economia e ambiente. Non è un po' difficile scindere questi ambiti. Ora, a questo proposito devo dire che il manuale di sociologia dell'ambiente che sto vedendo un po' più approfonditamente è veramente un bellissimo libro. E ha una serie di spunti e di rimandi a quello che abbiamo detto non solo quello che stiamo dicendo quest'anno, ma anche quello che abbiamo detto gli anni scorsi. Per cui vi invito a, come dire, tentare di procurarvelo il prima possibile e cominciarlo a vedere, perché ci sono anche alcuni passaggi che forse sarebbe opportuno, come dire, fare un po' più approfonditamente, perché non è proprio esattamente semplicissimo. È un manuale, ma manuale abbastanza esigente, devo dire, per cui sono molto contento che me l'abbiano consigliato, ma credo che sia il caso di trattarlo con un po' più di attenzione. Quello su cui volevo richiamare la vostra attenzione è che vedrete che nel manuale ci sono appunto per ambiente una serie di temi che non sono prettamente di sociologia dell'ambiente. C'è un capitolo intero di discussione dell'idea di scienza, che noi abbiamo già cominciato a fare più volte, ma che con questa possibilità ci permette di ampliarlo ulteriormente. Ci sono una serie di capitoli che vi riportano ai problemi della rivoluzione francese, della rivoluzione industriale, cioè tutto quello che stiamo dicendo è che di norma voi perdevate perché non era scritto da nessuna parte, l'ho ritrovato nel manuale che mi ha fatto molto piacere, ho detto oh, finalmente abbiamo un testo di orientamento abbastanza efficace. Questo per quello che riguarda sociologia dell'ambiente. Sociologia dell'ambiente noi facciamo la prima metà, quindi grosso modo fino al quarto capitolo, la seconda metà con tutte le varie agenzie, la parte dell'intervento, la parte dei crimini ambientali più direttamente, eccetera, la farete col professor Napoli. Questo è quello che abbiamo deciso ieri in occasione del nostro incontro. Poi, venendo invece a sociologia del lavoro, che è quella che facciamo adesso, il manuale, che vedo che vi siete cominciati a procurare, è, come dire, me è piaciuto molto perché non è il classico manuale di sociologia dell'organizzazione, che è piuttosto noiosa come materia. Questa è una studiosa inglese che accentua moltissimo un versante che alcuni possono trovare forse perfino stucchevole, normalmente i maschietti, perché è il versante delle dinamiche di genere, ovvero sia sottolinea spesso e volentieri quante e quali ingiustizie ci sono ancora oggi in modo plateale nel trattamento lavorativo tarato sul discorso del genere. Ora, qual è il discorso del genere, mi chiedo e vi chiedo? La differenza che viene fatta tra uomo e donna nell'ambiente lavorativo, direi che è una buona base di discussione, però vi potrei chiedere che differenza c'è tra sesso e genere, non mi dite che il primo è divertente, il secondo no, perché non è quella. Allora, la differenza tra sesso e genere qual è? Perché usiamo due termini? Avrete idea del fatto che esiste questa differenza? Beh. Ma manco il sesso veramente. Ma diceva la cosa quella che il genere non si usa solo per gli uomini, ma francamente funziona in tutti e due i sensi. Quale potrebbe essere invece la questione? Qui vi faccio presente che è il caso di mobilitare le vostre risorse intellettuali provenienti dagli anni scorsi, perché sono tutti discorsi, ovviamente, trattandosi di una sociologia specialistica, che attingono, no, alle basi della sociologia, ovvero sia generale, processi, vi danno un arsenale teorico, teoricamente anche questo, due volte teorico, che vi permette di ragionare anche su altri argomenti, perché è chiaro che la sociologia dei fenomeni economici e del lavoro ha delle specifiche peculiarità che studiano il mondo del lavoro, ma si giova degli strumenti che avrete già studiato precedentemente. Qual è lo strumento secondo voi più utile per capire questo tipo di dinamica che adesso andiamo a vedere qual è? Cioè, per parlare di genere, quali sono gli strumenti teorici che ci servono? Sentite il bufonchi assortiti, ma manca una parola. Mi dica. Oh, ecco. Strumento concettuale sono i vari concetti di cui abbiamo parlato nelle lezioni negli anni scorsi. Ossia, voi avete un arsenale teorico, avete una famosa cassetta degli attrezzi che vi dovrebbe consentire di parlare di queste cose. Ci sono una serie di concetti come ruolo, status, socializzazione, stratificazione, differenziazione, tutti quei vecchi cosi che abbiamo usato non sono finiti e buttati da qualche parte, ma sono quelli che dovreste usare per capire queste nuove situazioni, perché chiaramente quando abbiamo fatto generale processi non abbiamo parlato di ogni contesto possibile, no? La specialistica invece, cioè, diciamo, le sociologie specialistiche si avvalgono di quegli strumenti per fare dei discorsi più mirati a certe tematiche, no? Quindi da una parte lavoro e economia, dall'altra ambiente, dall'altra fenomeni politici, l'anno prossimo e via discorrendo. Però non è che quello che si è fatto gli anni scorsi non conta più, no? Infatti ritroverete nel libro, soprattutto come dicevo in sociologia dell'ambiente, tutta una serie di ragionamenti che noi abbiamo fatto l'anno scorso, perché sono fondanti per poter capire di che parla la sociologia dell'ambiente. Non è che questa improvvisamente sia emerge dal nulla. Stesso ragionamento per sociologia del lavoro, ovvero sia il problema del genere, che finora abbiamo definito come il trattamento diverso tra uomo e donna che viene fatto nel mondo del lavoro, e che è giusto, a quali altri temi più generali rimanda? Cioè, quali sono gli strumenti teorici che abbiamo già analizzato che ci permettono di parlarne? Sì, stratificazione, in particolare attraverso quale altro aggancio teorico? Ha detto stratificazione, ha detto bene. Facciamo sto colpo dei reni, andiamo avanti. Il ruolo, ancora un po' più nei pressi, lo status, no? Lo status, se vi ricordate, abbiamo detto che le caratteristiche fisiche dell'individuo sono status ascritti, o perlomeno nella gran parte dei casi sono status ascritti. Poi oggi abbiamo i transgender, abbiamo tutta una serie di cose che però sono minoritarie e per il momento le lasciamo lì, facciamo finta di no. Per cui ci comportiamo come se il sesso fosse una caratteristica ascritta. Ora, sesso e genere, qual è il problema? Il sesso è una definizione fisiologica, cioè noi parliamo di sesso quando vogliamo indicare le caratteristiche di un corpo, ovvero sia un corpo maschile e un corpo femminile, immagino saprete, hanno delle differenze. I portatori di questi corpi sono maschi e femmine, ma qui finisce il discorso del sesso, poi comincia il discorso del genere, perché il discorso del genere, come diceva la vostra collega, non è solamente nel mondo del lavoro, ma è il modo attraverso cui una cultura interpreta la differenza dei sessi. Non so se questo è chiaro. Cioè, essere uomo o essere donna è diverso qui in Nuova Zelanda, in Iran, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che ci si aspetta, quindi il sistema delle aspettative.
Anche all'interno dell'Italia stessa,
perché... Anche all'interno dell'Italia stessa, e questo ci riporterebbe al famoso discorso della variante nazionale, se vi ricordate, no? Giustamente. Quindi essere uomo o donna al sud o al nord non è esattamente la stessa cosa. Ora, e questo è il problema. Noi tendiamo a far finta, perché ci dicono un sacco di cazzate, tendiamo a far finta che questo problema sia stato superato. Femminismo degli anni 70, no? Tutte queste cose, la fine delle ideologie, tutta una serie di slogan che lasciano il tempo che trovano. E quindi che succede? Che secondo noi, perlomeno a livello superficiale, non c'è più differenza tra uomo e donna. Tant'è vero che nel mondo del lavoro vedete che la grandissima parte dei vecchi lavori che erano riservati all'uomo oggi sono aperti anche alle donne. Militari, tanto per dirne uno, l'esercito, no? L'esercito è sempre stato un luogo dove c'erano solo i maschietti, da un parecchio tempo a questa parte cominciano ad esserci anche le femminucce, immagino lo saprete, e via discorrendo. Non so quanto sia convenuto alle fanciulle, ma questo è un punto di vista personale, ma ad ogni modo si può fare. Si può fare che guidi camion, si può fare che fai il minatore, si può fare un sacco di cose che prima non erano contemplate. Come dicevamo prima, cioè ragionando sul discorso dello status, vedete che a seconda delle culture ci sono una serie di professioni che sono in qualche misura ascritte. Nel senso che se tu nasci uomo puoi fare certe cose e se nasci donna no, e viceversa ovviamente, anche se di solito funziona nelle nostre società che sono patriarcali, funziona al contrario. Che vuol dire società patriarcali?
Dove diciamo, a occuparsi della famiglia, di tutto che riguarda il lavoro è l'uomo.
Società patriarcali sono quelle in cui il genere maschile viene ritenuto preponderante, preeminente, più importante. Questo non vuol dire che tutte le società siano sempre state patriarcali, faccio presente, tant'è vero che uno dei grossi salti culturali, soprattutto rispetto alla preistoria, è che nella preistoria erano società matriarcali, ovvero dove era più importante la donna. E poi c'è stato tutto un lungo processo attraverso il quale abbiamo preso il potere e lo teniamo strettamente nelle nostre mani. Però di fatto il problema è questo, a lungo le società sono state matriarcali, tant'è vero che ci sono una serie di autori che avrete trovato citati nel famoso libro della cultura quando lo studiaste, se lo studiaste, tipo Bachofen e compagnia, che parlano dei culti della grande madre e dei culti matriarcali come un'altra cultura. E ancora oggi ci sono molte società tradizionali nelle quali vige il matriarcato. Una spiegazione di questo è perché, secondo voi, può capitare che sia inizialmente più importante la donna? Per una constatazione abbastanza semplice, ovvero sia il fatto che la maternità è certa e la paternità no. Questa che ridete. Da un punto di vista di uno che non ha ben presente la correlazione dell'atto sessuale e della, no, dell'atto del concepire, che non era così ovvia prima, noi la diamo per scontata perché ce l'hanno detta, ma prima ci è voluto un po' perché si capisse. Allora, nelle società iniziali si vedeva che c'era la donna che aveva dei figli, fine, l'uomo partecipava, sì e no. Un po' come nelle api la famosa categoria del fugo, no? Saprete, queste cose divertenti. Allora, di fatto, che succede? Che finché non si è capito, c'è qualcuno che ha detto, capita, ma dopo 9 mesi che noi, allora, può darsi che c'entri pure io, a quel punto si è cominciato a ragionare sulla paternità. E per una serie appunto di dinamiche anche legate a una serie di caratteristiche fisiche reali, ovvero sia maggior forza, maggior capacità di sopportare gli sforzi, che nelle vecchie società erano importanti, perché insomma camminare ore, portavi le renne a spalla, insomma tutta una serie di cose un po' così, è finita che siamo diventati nella gran parte patriarcali. Notate questo anche nelle religioni, per esempio, no? La religione cattolica, per esempio, da questo punto di vista è estremamente patriarcale, perché la figura della donna è relegata, non so se avete letto il Codice da Vinci, suppongo saprete anche tutta una serie di complicazioni in proposito dottrinali che si possono chiamare in causa. Comunque, ad ogni modo, di fatto, quello su cui bisogna riflettere oggi, e adesso vi spiego anche perché oggi, è questo, ovvero sia il fatto che in grandissima parte della nostra storia la professione non era solamente ascritta per motivi di nascita, ovvero sia io nascevo pellaio, facevo il pellaio, se nascevo aristocratico facevo aristocratico e via discorrendo, ma era anche ascritta per via di sesso, ovvero sia alcune religioni erano aperte alle alcune professioni erano aperte alle donne, altre no. Anzi, vi dirò di più, è il concetto di lavoro che era ascritto, ovvero sia in certe culture la donna può lavorare, in altre no. La cultura islamica, ad esempio, non contempla il fatto che la donna lavori, la donna sta a casa, La cultura romana antica non pensava assolutamente al fatto che la donna lavorasse, la matrona era la responsabile dell'economia domestica, che aveva ovviamente una serie di pregi, però chiaramente nella nostra ottica questo discorso è problematico. Vi faccio presente e vi ricordo però che era pure vero che in quelle società il lavoro non è che fosse visto come sto grosso scialo, per cui tutto sommato non è che la gente si disperasse particolarmente a non poter lavorare. Quindi questo cosa ci dimostra, per esempio? Ci dimostra che quando ragioniamo dei tempi trascorsi dobbiamo modificare le categorie con le quali ci pensiamo, perché il fatto appunto che una donna non lavorasse nel 1500 era un pregio, non un difetto, perché lavorare era da sfigati, come abbiamo detto le lezioni scorse. Allora che succede? Che invece oggi abbiamo visto che la modernità è anche questo, ovvero sia è affrancamento da questi limiti di status ascritto. La modernità è un passaggio della gran parte delle nostre condizioni da una situazione di ascrizione, quindi di attribuzione senza volontà, perché io nasco, dove nasco e come nasco, senza che scelga, a una situazione nella quale io posso decidere di fare qualcosa, se lavorare, come lavorare, che lavoro fare, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, da questo punto di vista teorico, effettivamente noi siamo in una situazione di parità di diritti, no? Ovvero sia, oggi come oggi, vi ripeto, mi pare che non ci dovrebbero essere più professioni, forse alcune, ma insomma, si contano sulle punte di una dita, in cui o uomo o donna fa differenza. Allora, perché oggi questo è importante? C'è qualcuno oggi, proprio da un punto di vista di giorno, oggi e ieri, c'è qualcuno che fa un aggancio e capisce perché stiamo facendo questo discorso adesso? Non oggi, è l'8,
no, beh,
domenica,
penso che...
quello potrebbe essere, però c'è successo qualcos'altro che è un po' più pregnante. L'età pensionabile, eccoci, molto bene. Quindi come vedete la vita normale, la vita quotidiana ci fornisce una serie di spunti interessanti per riflettere su questo discorso. Abbiamo due punti di vista dai quali possiamo considerare questo discorso. Uno, che era quello che facevamo l'altro giorno, però sia ha senso ragionare su un'età pensionabile che è la stessa oggi di quella che era 80 anni fa, quando l'aspettativa di vita si è allungata moltissimo? Problema da affrontare, no? Come dicevamo l'altra volta, l'età pensionabile 65-70 anni era considerata all'inizio giusta perché in via di massima la gran parte non ci arrivavano, no? E quindi da un punto di vista semplicemente bieco di calcolo costi-benefici, la previdenza sociale non doveva farsi carico di moltissime persone, perché la gran parte appunto ci lasciava prima. Questo però, grazie ai progressi della tecnologia e dell'igiene, della medicina, eccetera, eccetera, oggi non vale più, come abbiamo detto. Oggi abbiamo un'età che si allunga costantemente. Se non vado errato, in Italia l'uomo campa 84,7 anni, la donna 86,1, questo ovviamente da un punto di vista statistico. Però, come abbiamo visto, la statistica da questo punto di vista è scaramantica, per cui noi pensiamo di avere ancora davanti quei 40-50 anni, quanti sono 60 a seconda dell'età. Però il problema, come dicevo, è un problema di distribuzione di questi, no? Di questi impegni, nel senso che se io a un certo punto continuo a ritenere che il lavoro sia così importante nella vita del singolo, con che coraggio glielo tolgo quando lui di fatto è ancora estremamente produttivo e si sente estremamente capace? Chi è l'uomo o la donna che a 65 anni e oggi dice sì, vado in pensione perché sono stanco, non si sente da nessuna parte, anzi, più ti avvicini alla pensione più dici ma io potrei ancora fare, no? Perché è un problema culturale, non è tanto un problema di paranoie personali, è un problema, come abbiamo visto le lezioni scorse, per cui tu sei stato allevato con delle aspettative. Quindi come vedete lo strumento dell'aspettativa non finisce lì, non è una cosa che ci siamo dimenticati, le aspettative sono quelle per cui voi volete andare a lavorare e quelle per le quali quelli che già lavorano vogliono continuare a lavorare, il che genera ovviamente un conflitto, no? Andava bene quando? Quando il lavoro aumentava. Cioè se noi fossimo rimasti allo stato dell'industrializzazione, per la quale nuove industrie significano molti posti di lavoro in più, sarebbe stato perfetto, no? Per cui quelli che già lavorano continuano a lavorare fino a un certo punto, quelli nuovi servono perché servono braccia e siamo a posto. Come dicevamo la volta scorsa, purtroppo questo non funziona però, perché nello stesso tempo che proseguivano l'igiene, la medicina e tutte le altre varie, la farmacopea e compagnia cantante, proseguivano anche le tecnologie. La tecnologia dell'informazione, il computer, le varie cibernetiche, le meccanizzazioni, che fanno le meccanizzazioni e le altre scoperte tecnologiche? rendono inutile il lavoro dell'essere umano, perché l'essere umano non è una macchina. Questo da certi punti di vista è un pregio, da certi altri punti di vista è un difetto, perché la macchina è affidabile, è riparabile, non gode di ferie, non ha rivendicazioni sindacali, non ha famiglia, non ha relazioni primarie. La macchina è il modello del lavoratore per noi oggi, perché la macchina è costruita nel senso della performance, la macchina rende il massimo, e quindi è esattamente ciò che avremmo scoperto se fossimo stati una cultura che privilegiava la performance e l'azione economica. Siccome siamo una cultura che privilegia l'azione economica, abbiamo scoperto la macchina. Non è casuale questa cosa, non è che le macchine erano ovvie da scoprire, teniamolo presente. Vi ricordo che la tecnologia della polvere da sparo non l'abbiamo inventata noi, l'avevo già detto, ma ripetita Juvent. La tecnologia della polvere da sparo in Cina la conoscevano da migliaia di anni, ma a nessuno era venuto in mente di farci i fucili. Questo è il punto. Ci facevano i fuochi d'artificio. Fine. Per cui non è così ovvio che tu una cosa la usi in un certo modo. Le cose si usano in tanti modi, no? E vedremo sto pomeriggio che questo è uno dei grandi problemi, perché la bomba atomica ci ha dimostrato che le cose si possono usare in modi molto sbagliati e molto pericolosi, cosa che prima non avevamo ancora messo a fuoco, no? Ma è anche lì ovvio. La bomba atomica e il nucleare sono buoni o sono cattivi? La famosa domanda del cavolo. Non dipende da loro. Il problema siamo noi, e siccome noi siamo buoni e cattivi, anche il nucleare è buono e cattivo, perché io ci faccio tanti kilowattora più o meno puliti, ma ci distruggo anche delle nazioni, no? E poi mi pongo dei problemi se vado a vedere le scorie, come dicevamo l'altro giorno, che sono problemi seri, perché non le metto queste scorie? Chi se le pappa le scorie del nucleare, che continuano a essere pericolosissime per 100, 200, 300, 400 anni? Parlando di cose lunghe, ere geologiche, non parliamo di, vabbè, 10 anni e finisce, no? Per cui, come vedete, il problema è abbastanza serio. E uno dei problemi della tecnologia è questo, ovvero sia che pur andando nella direzione della massimizzazione della performance, perché una macchina riesce a fare lo stesso lavoro che fa un uomo molto più precisamente, molto più costantemente e con molti più risultati quantitativi, c'è un piccolo, c'è un altro, il famoso rovescio della medaglia, che è che la macchina rende l'uomo inutile, no? Abbiamo visto, se vi ricordate, il processo per il quale la funzione si dà a vedere in modo sempre più nudo, avrebbe detto Marx, no? Questo è uno dei quei classici casi in cui Marx avrebbe detto l'ideologia cede e ci rivela quella che è la realtà, dove? Nell'automazione con la quale abbiamo a che fare costantemente. Pensate al telepass, pensate al bancomat, pensate a tutto quello che fate normalmente voi oggi. Erano tutte cose che facevano uomini, erano tutti posti di lavoro. Voi andavate in banca e c'era un cassiere che controllava, vi dava dei soldi. Oggi non serve più il cassiere, il gesto, la funzione del dare i soldi la fa la macchina, e quindi il cassiere non serve più, le banche non c'è più nessuno dentro, ragazzi. Il famoso, e questo è un esempio che io trovo molto calzante, perché il banchiere, il bancario era l'immagine del, dello status degli anni 50, no? Essere un bancario era perfetto, perché era posto fisso, di prestigio, inserito nella gestione dell'economia, quindi anche che godeva dei riflessi simbolici del lavorare nel settore finanziario economico, eccetera, eccetera. Il bancario per anni è stato quello che le madri sognavano per le figlie come marito, tanto perché parlavamo di ascrizioni e socializzazioni e aspettative. Oggi il bancario, poveraccio, sopravvive a stento, perché di fatto quasi tutto quello che fa il bancario lo fa meglio il computer. E qui il problema. Allora, il bancario non serve. Io sono, ormai sono un correntista Fineco da anni, non c'ho un bancario di riferimento, non c'è. C'è un database, un sistema per il quale dai dei numeri, ottieni delle cose, finito. Non serve nulla, capite? Che è bellissimo dal mio punto di vista, ma dal punto di vista di quello che faceva quel lavoro e ci mangiava, meno. Tra l'altro noterete, quando leggete il libro, perché la nostra Fiona Wilson è abbastanza critica anche lei di tutta questa situazione, che questa è una cosa fighissima, no? Lì per lì, ma se ci pensi sopra non è tanto figa, perché di fatto che cosa succede? Nel momento in cui io sono il correntista Fineco e vado a inserire i miei dati e farmi i bonifici e controllare i conti, eccetera eccetera, il lavoro è scomparso? No, ma me lo faccio da solo, cioè io lavoro per Fineco. Non so se avete mai pensato a questa cosa, quando io vado alla pompa della benzina e mi metto la benzina e risparmio, com'è che risparmio? Perché io sto lavorando per la ISO. Questo è il problema. E nessuno mi paga. Quindi, no? Il fatto che il lavoro sia un'attività che viene retribuita, discutiamone. Perché vedrete che la Wilson vi riporta una serie di casi in cui io posso ragionare in termini di lavoro e scoprire che non solo pago io, non solo non mi pagano, ma pago io, sono pure contento. Sapete quanto siamo stupidi in ultima analisi, no? Dice che figo, so finalmente Fineco, faccio tutto da solo, bravo, e ne dovrebbero pagare. Perché io collaboro con Fineco, perché qualcuno che faccia qualcosa serve ancora, no? Ma non lo fanno più loro, lo faccio io. Ho la sensazione di stare meglio perché me la faccio da un punto di vista di sicurezza, i miei codici non li conosce nessuno, ma è tempo che io uso. Capito, ma voglio dire, ponderiamola sta cosa, quanto risparmia lui a non pagare uno che fa il lavoro che faccio io? Molto più di quello che io risparmio, certo. Quello è il problema, è un problema di plus valore. Quindi, come vi dicevo, le categorie marxiane, anche se ci hanno scassato l'anima sul fatto che storicamente non si sono verificate, è vero, ma da un punto di vista analitico sono utilissime, perché funzionano. È lo stesso discorso di cui parlavamo l'altro giorno a proposito dell'ambiente, quando dicevamo che il 40% della popolazione mondiale usa l'85% delle risorse. Quello è un problema di prospettore, no? Perché io pago il legno che compro in Brasile, ma mica pago la qualità della vita che il brasiliano non ha più, né pago il danno che sto facendo all'umanità. Quelli sono costi, chi li paga? No? Questo è il problema. Cioè, cerchiamo di uscire da questa logica per la quale i costi sono un incontro di curve molto, no? Come dicevamo l'altro giorno, pulito, neutrale, definito oggettivamente, una massa di stupidaggini, non è vero, c'è niente di oggettivo, no? Tant'è vero che in questo clima che dovrebbe essere liberista, e vi ricordo che il liberismo vorrebbe dire assenza assoluta di vincoli al movimento dei capitali, al movimento delle merci, nonché concorrenza perfetta, nonché informazione perfetta degli operatori, in questo clima di liberismo finto noi abbiamo una montagna di cartelli, e questo vi riguarda nelle tasche, quelli che decidono che la benzina non costa meno di un tot, quelli che decidono che la telefonata non costa meno di un tot. Noi abbiamo il costo per SMS più alto del mondo praticamente, no? Eppure ci dovrebbe essere la concorrenza, per cui teoricamente ci potrebbe essere quello di dire allora io faccio pagare meno gli SMS. Ma a chi conviene la concorrenza in questo clima? Solo a noi, e siccome noi siamo l'ultima ruota del carro, la concorrenza non c'è, sono tutti più o meno uguali. Capite? E questo vale per quasi tutto quello che c'è in giro oggi, no? Quindi si dice tanto, ma nella prassi c'è uno scarto micidiale fra quella che dovrebbe essere la teoria e quella che invece è effettivamente la cosa, no? Il fatto che la benzina, ormai il petrolio è precipitato, costa $35 al barile, tanto poi te lo danno, ti danno un bonus se te lo porti via, eppure noi continuiamo a pagare 1,010 di gasolio. Non c'è parallelo, non c'è proporzione, la differenza dove va? Chi se la pia, indovinate un po', insomma, comunque questo diciamo che è un punto di vista interessante. Allora, quindi vedete che nell'analisi dei processi lavorativi e delle innovazioni c'è da stare un attimo attenti, perché certo, per carità, da un certo punto di vista è divertente, è stimolante, ti permette di pensare di avere il controllo, perché tanto stiamo sempre lì, ma da un altro punto di vista tu di fatto stai facendo cose che ti costano tempo di vita, perché il tempo che tu ti fermi, scendi, fai benzina, ti vai a pagare una cosa o l'altra, è tempo in cui tu di fatto hai lavorato e nessuno ti ha dato niente. Hai risparmiato 5 centesimi, 5 millesimi nel litro? Quando c'è campo, se me paghi così? Non c'è campo. È evidente che conviene, se no non l'avrebbero fatto. Allora, di fatto, come vi dicevo, che succede? Questo, che la tecnologia ci mette in condizioni di o non avere nessuno che lavora o di lavorare noi al posto di quelli che lavoravano prima senza percepire una lira. Per cui da un certo punto di vista, ovvero sia dal punto di vista delle risorse a nostra disposizione, stiamo da capo a 12. Questo è il punto. Posto questo, su questa condizione, come vi dicevo, il problema del lavoro è un problema che va ben al di là della contingenza, è un problema strutturale, un problema culturale anche, nel senso che noi abbiamo una cultura nella quale si pretende che tutti lavorino, ma questa cosa non solo non è possibile per motivi contingenti, ma è proprio inutile da un punto di vista strutturale. Se voi andate a vedere oggi le statistiche, l'Istat, scoprirete che il 70% dei lavori è classificato atipico. Che significa? Significa che il 70% di quelli che lavorano si sono inventati un lavoro, perché non c'era un posto strutturato per loro, non c'era una professione che li accogliesse. Ci sono quelli che portano a passo i cani, ci sono quelli che ti chiedono se vuoi che ti facciano qualcosa, ci sono quelli che vendono le tue merci su eBay, e qui quindi siamo in un addirittura terziario, se ci pensiamo, no? Perché eBay che cos'è? È uno strumento attraverso il quale tu fai il lavoro di vendere delle cose, diventi un commerciante in ultima analisi, no? Ma se tu diventi quello che fa il lavoro di vendere per gli altri, di fatto tu stai creando un lavoro su una situazione che questo lavoro non l'avrebbe annullato, no? Però da un punto di vista di saldo quantitativo sono sempre meno i costi, perché uno che lavora per vendere degli altri vuol dire che tutti quegli altri fanno lavoro a lui e basta. Non so se questa cosa è chiara. Ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di differenziazione, se vi ricordate. Avevamo detto che la differenziazione è il processo per il quale si creano nuovi posti di lavoro, si creano nuove professioni che sono più attinenti e più valide, più importanti dal punto di vista dello sviluppo culturale e tecnologico, ma, come vi ricordavo, questo significa anche che nel momento in cui le creo, le distruggo, no? Perché le risorse sono finite e scarse. Ricordatevi che il problema dell'economia e il problema della vita dell'uomo è questa. Da questo punto di vista, quello che dicevamo dell'ambiente è perfetto, no? Abbiamo visto che a noi servono 2,8 ettari, ma ce n'è 1,7, quindi le risorse sono scarse. Non solo, ma noi le stiamo anche sprecando, ma quello è un altro punto di vista. Il problema comunque è questo: in un clima di risorse scarse, se io creo dei posti da qualche parte, li devo togliere da qualche altra. C'è niente da fare. Allora che succede? Che nel transito tra il primario e il secondario, ovvero sia dall'agricoltura all'industria, come abbiamo visto l'altro giorno, che cosa accade? Che da un quasi 100% di popolazione impiegata nell'agricoltura, la popolazione impiegata nell'agricoltura decresce fino a raggiungere l'8% di oggi. Quindi c'è una perdita di milioni di posti di lavoro, che viene compensata dalla creazione di posti di lavoro nel settore industriale. Chiaro fin qui? In un certo momento, in una certa fase, in un certo attimo storico, c'è equilibrio, anzi addirittura, come dicevamo ieri, c'è un eccesso di domanda, ovvero sia servono più lavoratori di quelli che sono disponibili. Se questa fosse stata la situazione fissa, sarebbe stato perfetto, perché noi avremmo costantemente avuto nessun tipo di problema, no? Non ci sarebbe mai stata la disoccupazione, perché disoccupazione di fatto che significa? Significa che c'è gente che non serve, no? Allora noi riteniamo che sia un fisiologico 5%, 3%, 4%, sarà pure fisiologico, ma questo 5% che non lavora, poveraccio, deve campare pure lui, teoricamente, non c'è anche il sospetto. Però questo funziona finché la differenziazione genera abbastanza posti di lavoro da coprire quelli che distrugge. E questo oggi non funziona più, oggi il saldo è negativo, ovvero sia, creo 1 milione di posti di lavoro, ma ne perdo 4. E quindi ci sono 3 milioni che rimangono a spasso. Boh, sto dicendo delle cifre orientative, ma insomma, se andate a vedere i saldi, quelli sono. Ovvero sia, noi siamo di fronte a un'emorragia di posti di lavoro. Oggi aggravato ovviamente dalla crisi economica, perché avrete sentito, tutti i giorni 15.000 agenzie di qua, 3.000 agenzie di là, 2.000 di sopra, 400 di sotto, tra una cosa e l'altra, abbiamo, mi pare, di 650.000 posti di lavoro in meno rispetto a 6 mesi fa, insomma delle cose serie, anche da un punto di vista semplicemente quantitativo, che non vogliamo pensare a quelli che non sanno più come arrivare a domani. Però il problema è esattamente questo: questa riduzione non è contingente, cioè non è un caso, non è che è successo adesso perché c'è una situazione astrale sbagliata, è strutturale. Questo che voglio che capiate, cioè la logica del sistema oggi è questa, che è una logica assurda, perché come dicevamo ieri, io non solo sono lavoratore ma sono pure consumatore, e il sistema si regge sul consumo, quindi si regge su di me, che devo avere delle risorse per poter consumare, se non ce l'ho qualcosa si ferma, ed eccoci, noi qui stiamo nel bel mezzo del guado. Tutti i giorni le borse perdono 3, 4, 5, 1,5, 2. Quelli sono soldi che scompaiono, ragazzi, eh? Non c'è da più, finiti. La General Electric, che è una delle grandissime multinazionali, ha perso da 27 dollari azione, oggi siamo a 4 dollari e mezzo. Ed è una di quelle che se l'è cavata bene, perché ancora ha delle azioni da vendere, perché sta ancora lì. Ma tutti gli altri, 30 dollari, 200 dollari, falliti, buttati, chiusi, finiti. Ci fai una pira con quello che ti hai ricomprato. Questo è il succo triste della questione. E questo è un problema, come vi dicevo, che va risolto in qualche modo. Cioè, uno dei punti sui quali dovrete, tutto sommato, riflettere pure voi, perché vi riguarda abbastanza seriamente, è questo, ovvero sia, come diavolo facciamo noi a organizzare una situazione in cui ci sia una qualche parità in cui io non diventi inutile, perché la nostra cultura oggi ragiona in questi termini, cioè se non lavori sei inutile, e inutile è un giudizio morale, non è un giudizio oggettivo. Inutile vuol dire che non hai un'identità, non hai una capacità, non hai una capacità d'acquisto, non hai potere, non ci sei. Noi non possiamo avere una cultura nella quale centinaia di migliaia di persone non servono e non ci sono, perché sono un fattore, tra l'altro, di squilibrio, di difficoltà, di pericolo, di rischio, no? Teniamolo presente. Una delle grandi ondate di brigantaggio e di problema si è avuta, di solito si hanno quando? A seguito di crisi economiche, che la gente va nei boschi e ruba, si faceva prima, ma non è che oggi poi le cose cambieranno particolarmente, no? Per cui si tende a aumentano i piccoli furti, aumentano gli scassi negli appartamenti, aumentano tutta una serie di cose che sono evidentemente connesse al fatto che bisogna campare in qualche modo, no? Per cui tutta questa serie di passaggi, che è un po' come quella del domino cinese, è strettamente correlata. Non si può pensare di avere masse di persone che non hanno risorse, perché queste masse devono sopravvivere. E torniamo al problema ecologico, che uno dice, vabbè, allora sono disperato, mi metto qui e muoio zitto zitto. Difficilmente accade. Per cui tocca studiare qualcosa. Questo è il grande problema. Il cambio del paradigma è qui. Perché il paradigma, come si è realizzato storicamente, è sbagliato. Semplicemente. Cioè, non serve tutta questa gente che lavora, ragazzi. Fine. Le chiacchiere stanno a zero. Quindi questo è un corno del problema, come dicevamo. Ma nella fattispecie parlavamo dei problemi di genere, ci sono altri problemi. Cosa dicono i fautori della riforma per la quale le donne dovrebbero andare in pensione a 65 anni? Che visto che ormai abbiamo conseguito la parità dei diritti, è pure giusto che le donne si accollino, no? Una quota di lavoro pari a quella dell'uomo. Argomento apparentemente ineccepibile. Dov'è il problema? Che la retribuzione media della donna a parità di impiego è minore. Quello è il problema. Se tu fai lavorare una donna nello stesso luogo in cui lavorava un uomo, risparmi perché la paghi meno. Questo è il problema. Allora capisco. Prego. Non c'è mai stata la parità di retribuzione, perché dovrebbero garantirla? Quello è il problema. Oggi il problema è esattamente quello. Perché hanno detto no i sindacati? Perché il problema dell'età pensionabile della donna oggi, l'età pensionabile della donna è minore, cioè andate in pensione, vanno in pensione prima, perché hanno piato meno. Quello è il problema. È uno dei modi in cui questo viene compensato, no? Ma se tu mi dici, allora tu, siccome sei para agli uomini, lavori pure di più, io ti dico sì, allora mi paghi uguale, perché io lavoro come lui. Ecco. Questo piccolo scatto però è un po' complicato, perché noi non abbiamo la parità dei diritti, la parità di genere non c'è, lo diciamo, ma di fatto non c'è. Capite dov'è il problema? Quella è la prassi. È vero che oggettivamente il genere femminile ha delle difficoltà, no? Perché c'è il famoso problema della maternità, no? Ma abbiamo visto che il problema della maternità purtroppo viene valutato in modi un po' complicati oggi, perché da una parte è bellissimo essere mamma, però costa, perché tu per fare la mamma te ne stai a casa X mesi e non me lavori. Come il problema che abbiamo visto ieri, che le assicurazioni decidono che i bambini sono un costo e non un beneficio. Esattamente uguale nel discorso della maternità. A livello teorico è splendido essere madri, ma a livello pratico, se tu pensi di avere figli, non ti assumo. Perché se lo assumo, fra 2 anni non te vedo più per 2 anni. E devo continuarti a pagare. Da un punto di vista economico, sta cosa non sta in piedi, non sta né in cielo né in terra, ovviamente. No? Per cui è bello dire che abbiamo fatto la parità dei sessi, ma non abbiamo fatto per niente la parità dei sessi. Non l'abbiamo fatta anche perché, come dicevamo negli anni scorsi, noi abbiamo un problema di valutazione della famiglia, ovvero sia noi non vediamo la famiglia come un'istituzione e un'agenzia di socializzazione, o meglio, non vediamo il fatto che il lavoro della famiglia non è solo privato ma è pubblico. Perché socializzare è una funzione pubblica, non è una funzione privata, non è un bene solo del bambino, ma un bene della collettività nella quale il bambino andrà a finire dopo. Perché se ho tutti i bambini devianti, la collettività ha dei problemi, ha dei costi, ha dei rischi. Pensate soltanto a quello che sta succedendo in Inghilterra con la delinquenza minorile. Non è un caso. che in Inghilterra improvvisamente si interroghino e si dicono: ma la socializzazione qui dove è andata a finire? A puttana è andata a finire, perché se tu la madre e il padre non li fai mai stare col figlio perché devono lavorare, decidiamoci, no, 24 ore al giorno sono, non è che sono improvvisamente aumentate. Per cui se tu non valuti da un punto di vista anche economico, perché ripeto, qui il problema dell'economia è che noi ragioniamo in economia solo nei costi di quello che produce e di quello che fa, ma ci sono dei costi più ampi. Il fatto che tu abbia dei figli devianti è un costo sociale, c'è niente da fare, perché io devo pagare più forze dell'ordine, devo creare più carceri, c'ho dei processi, c'ho tutta una macchina enorme che costa, non è che la paga qualcun altro. Cioè, non c'è Dio con la bacchetta e dice: allora questo costo qui lo ammortizzo io. No, paghiamo sempre noi. Però quando andiamo a ragionare, come vi dicevo l'altro giorno, dal punto di vista economico sono tutte esternalità, ovvero sia al sistema economico questa cosa non lo riguarda. Parliamone. A questo dovrebbero servire gli indagati per rispondere alla questione, non rimanere biegamente arroccati su delle posizioni che sono indifendibili. Perché è questo il problema. Cioè limitarsi a dire no è sbagliato, non serve a niente. Il punto è: no, lo facciamo se però voi modificate una serie di altre normative, se voi date gli strumenti. Poi la riforma della scuola ha bocciato clamorosamente tutte le idee del governo, perché la grandissima parte delle famiglie che cosa ha scelto? Il tempo pieno. Perché il tempo pieno ha cosa ovvia? Ha problemi di socializzazione. Perché una famiglia in cui due lavorano, a chi lo dà il figlio quando esce da scuola all'una e mezza? Sempre ai nonni? Se non ce l'hai i nonni, che fai? Devi pagare qualcuno che vada a prendere tuo figlio. Sono costi. Allora è bellissimo parlare dei pregi della famiglia a livello astratto, ma se tu sta famiglia non mi permetti di averla perché non ho i soldi per comprare la pappa, per comprare i pannolini, per comprare il latte in polvere, per mettere mio figlio all'asilo, per fargli fare i giochi e tutto quello che serve, è un cavolo tutto uno.
Infatti non è un caso che le nascite sono diminuite.
Esatto.
Prima di una sola, più di due figli, a famiglia ora.
Giustamente osserva la vostra collega che non è un caso che la natalità diminuisce, soprattutto da noi, perché noi abbiamo una politica della famiglia assente, non c'è. Semplicemente questo: se fai un figlio è un problema tuo, no? Allora capite che questa cosa si vede sia a livello normativo che a livello lavorativo, e chi paga pegno ovviamente sono le donne, perché da un punto di vista di socializzazione e di cultura noi riteniamo che le donne si occupino dei bambini, dei figli. In certi luoghi, in certe culture, per esempio in Scandinavia, il padre ha diritto a una licenza paternità uguale a quella della madre, perché lì bene o male se ne sono resi conto. Qui non aveva nessuno, però.
Però il diritto ce l'ha.
Teoricamente sì, ma infatti sì.
74 che c'è.
Oh, dice giustamente il vostro collega che questo accadrebbe anche in Italia. Dov'è il problema? Che in Italia i padri non se ne avvalgono.
Ma io lo sapevo per la.
Perché? Perché la socializzazione li ha fatti, li ha cresciuti dal punto di vista che il padre non si occupa di figli. E un padre che si occupa dei figli diventa un mammo, avete sentito, no? E un mammo è divertente, ma da un punto di vista di prestigio è un problema, che tu non vuoi essere un mammo per un sacco di ragioni psicologiche, sociali, di capitale sociale e via discorrendo. Per cui tu, pur potendo, non lo fai, perché non c'è stato un lavoro culturale che ti ha spiegato che fare il padre è bello. Ti hanno solo detto: se vuoi puoi farlo, tanto lo so che non lo fai, che me frega, vado libero, capite? Questo è il processo culturale. Il processo culturale ci dice che noi non possiamo semplicemente fare una cosa in contrasto a quelli che sono le culture implicite, gli usi e i costumi di un popolo, perché il popolo continua a comportarsi come è abituato. Se io non faccio capire che l'innovazione è importante ed è un merito ed ha dei benefici, l'innovazione muore. Io poi però posso dire: vai, l'ho fatto. Se loro non capiscono, è colpa mia. È comodo. Invece no, se loro non capiscono è colpa tua, perché tu non gliel'hai spiegato. Capite? Quello è il problema. Cioè nessuno valorizza i genitori perché sono importanti per la società. Tu valorizzi i genitori perché beati loro hanno un tetto, due cuori, una capanna e tutte le stronzate che girano in proposito. Ma il fatto che la famiglia sia contemporaneamente una unità di sentimenti ma anche un'istituzione, non lo capisce nessuno. Un'istituzione fondamentale, perché abbiamo visto che è il gruppo primario di socializzazione. E io dovrei valorizzarla in quanto tale, dovrei spiegare a quelli che fanno le famiglie che loro si stanno assumendo un compito, un ruolo, una responsabilità, che non è solo loro, ma è di tutti. Capite? Perché la famiglia è il motore di trasmissione e di perpetuazione della cultura. Se non funziona, la cultura va a carte 48. Come? Oh, è inesistente il concetto di famiglia. Questo è un altro luogo comune che bisogna prendere in carico, no? Perché abbiamo visto con la variante nazionale che in Italia tutto sommato e nonostante tutto sulla famiglia c'è un forte investimento ancora, il che vorrebbe dire, come dicevamo l'anno scorso, che per noi sarebbe molto più semplice ricostruire un ruolo focale e centrale della famiglia, che non lo facciamo. Quello è il problema. E allora piano piano anche la nostra sopravvivenza del ruolo familiare si perderà, evidentemente, no? Perché di volta in volta il bambino che nasce in una famiglia che non funziona più granché diventerà un genitore che non sa come fare a fare una famiglia che funziona, suo figlio sarà ancora più da quello, e piano piano, in un effetto valanga, ci troveremo con tutti quelli che ci sono già in Inghilterra, sono i bambini che a 12 anni si devono coltellare per piazza il telefono. Fine. Questo è il punto, no? Evidentemente, perché quelli sono i codici che vengono trasmessi. Quindi è, come sempre, molto semplice piazzarla con qualcun altro, ma di fatto sono problemi interni ai processi della nostra cultura e alle definizioni di valore della nostra cultura. Allora, le definizioni di valore non sono semplicemente il dire che una cosa è bella, è anche agire di conseguenza. Per cui se veramente abbiamo a cuore il problema della famiglia, pensiamo alle famiglie. Diamo loro delle facilitazioni, creiamo le strutture che facilitino il loro compito. Parliamo del loro compito in termini elogiativi, perché questo è importante, ragazzi, perché quando voi pensate al riconoscimento e pensate al valore, al capitale sociale, pensate a questo, ovvero sia al fatto di fare qualcosa che è appagante e che viene ben visto dagli altri. Perché grandissima parte dei mestieri che ancora oggi sono redditizi non vengono mai presi in considerazione? Perché non danno prestigio. L'idraulico in termini economici guadagna ben più di tantissime altre professioni, eppure l'idraulico non lo fa nessuno. Abbiamo avuto l'incubo dell'idraulico polacco, non so se vi ricordate, qualche mese fa, perché diciamo, ecco, adesso abbiamo aperto le frontiere e verranno tutti i polacchi a fare gli idraulici qui. Ma se vengono i polacchi a fare gli idraulici qui è perché noi non facciamo gli idraulici, che se no arriva un polacco e non fa l'idraulico perché lo faccio già io. Ma se arriva qui e io l'idraulico non lo faccio perché non mi dà abbastanza immagine, o fa il polacco e guadagna un sacco di soldi. Quindi, come vedete, da un punto di vista anche semplicemente economico, è una situazione stupida. Perché delle professioni che sarebbero redditizie, quindi economicamente interessanti, non vengono fatte per motivi di prestigio. E noi abbiamo adesso di sentite parlare, se aprite sempre i famosi giornali, di tutta una serie di ragionamenti sull'artigianato, sulle competenze della qualità, su tutte cose importantissime che noi abbiamo sperperato, perché per anni l'artigianato qui è stato bombardato a favore della produzione in serie. Quindi tutte quelle competenze che gli artigiani avevano, che si erano costruite nei secoli dei secoli, perché l'artigiano è un lavoro effettivamente particolare e particolarmente appagante, si sono perse. Per cui noi oggi facciamo gli artigiani male, semplicemente così. Capite? Per cui quando si parla di economia è inutile far finta che l'economia sia un qualcosa che funziona di per sé e non ha contatti con il resto, perché non è così. L'economia è fortemente incardinata nel sociale ed è ovvio, se uno ci pensa senza i paraocchi, perché se tu sei l'attività più importante in una società non può essere che il tuo essere non abbia dei riflessi su tutto il resto, no? Per cui noi tante volte non facciamo cose economiche in senso ampio perché la particolare visione di economia che noi abbiamo in quella società non ci permette di farle, semplicemente questo. Quindi c'è un continuo interscambio tra cultura, economia, valori, processi, socializzazione e tutto questo discorso. Questo direi che lo esemplifica in modo perfetto il discorso della licenza per paternità. Noi non la prendiamo, come negli Stati Uniti non prendono le ferie, non so se questo lo sapete, ma negli Stati Uniti il modello di lavoro prevede che tu lavori 15 ore al giorno anche se non c'è niente da fare, stai lì invece che stai a casa. E poi ci sono le casalinghe disperate, ovviamente, no? Questo è uno degli aspetti della questione. Però è quello il problema. Allora le aziende oggi, per far andare in ferie questi benedetti poveracci degli americani, chiudono, perché si aspettavano che qualcuno si piasse le ferie da solo, quello non la prendeva, perché esiste il diritto alle ferie, ma prendere le ferie è mal visto, viene interpretato come uno scansafatiche, come uno che vuole sottrarsi alle sue responsabilità, eccetera eccetera eccetera. E quindi questo che diventa un costo per l'azienda, perché questi le ferie le pagano quando non le fruisci, lo saprete, no? Se tu non puoi usufruire delle tue ferie te vengono pagate, quindi per l'azienda è un costo, gli conviene che tu vada in ferie. Come vedete le dinamiche sono sempre piuttosto complesse, non è così ovvio. Dice, vabbè, chi se ne frega, quello lavora, no? Perché lui sta lì a perdere inutilmente, non serve sta presenza fissa lì. Non stiamo facendo dei lavori di vecchio stampo, facciamo dei lavori per cui tu clicchi, schiacci, fai, o puoi rispondere a una mail da casa, oppure no, col famoso BlackBerry, non serve che tu sia in ufficio. Ma noi continuiamo a ragionare che se tu non stai da qualche parte fermo non lavori, e io sono uno di quelli che paga continuamente scotto, perché il docente universitario è che lavora. No, io perdo tempo, normalmente, ma siccome non ho degli orari, siccome non ho un posto fisso dove devo andare, non ho degli obblighi, vengo percepito come uno che fa una cosa un po' così, come sentite alla radio i DJ, no? Vabbè, noi non lavoriamo mica, come no, lavorate pure voi, ma non viene visto come un lavoro, è divertente, è una cosa che fai quasi a tempo perso. Dove? Quando? Che ora è, scusate? Ok, break. Allora,
buongiorno.
Abbiamo un fiorire di osservazioni pertinenti che però non si riversano nell'aula, per cui tendo a farvene un breve sunto. Allora, stavamo riflettendo con una vostra collega sul fatto che uscendo da qui probabilmente non troverete un lavoro, ed è un punto di vista che va preso in considerazione. Prego.
Ma per parte di donne che
c'è. Beh, sempre questa la questione, qualcuno deve dare le cattive notizie, io l'ho preso come mio tipo di... Però diciamo che io tendo a essere proattivo da questo punto di vista, ed è una cosa sulla quale sarebbe il caso che rifletteste, perché abbiamo visto che c'è il 70% dei lavori atipici. Vuol dire che il 70% di quelli che lavorano oggi si è inventato qualcosa. Ora, questo inventarsi qualcosa, che cos'è? No? È chiaro che uno può pensare che si tratta di intuito, della famosa botta di vita, dell'idea che tocca a tutti, come dicono gli americani, eccetera, eccetera. Però è anche vero che questo processo può essere aiutato. E come faccio io a aiutare questo processo, se non comprendendo i processi che informano la società? Perché questo è il punto, voglio dire... I lavori del domani sono dei modi per rispondere e reagire a delle questioni che ancora non sono evidentemente definite, no? Sono i servizi, sono una serie di altre cose che ancora oggi non sappiamo. Ma come facciamo a saperle? Sapevatelo su Educational Channel, come si dice? Lo sappiamo perché noi studiamo il processo e vediamo in che direzione va. Soltanto se io ho una qualche sensibilità culturale posso rendermi conto di come interpretare il bisogno di sicurezza che sicuramente ci sarà nel XXI secolo, no? Ma non lo interpreto facendo il poliziotto, non lo interpreto facendo solo il poliziotto o solo l'investigatore privato o solo la bodyguard, lo posso interpretare in altri modi. Quali sono questi altri modi? Lo dovete capire voi, quello è il problema. Da questo punto di vista è evidente che la crisi apre prospettive, infatti se voi leggete la pubblicistica corrente vedrete che molti dicono evviva la crisi, perché la crisi smonta tutta una serie di luoghi comuni, tutta una serie di situazioni incancrenite, tutta una serie di cose ovvie che sembrano ovvie e non lo sono, perché non ve state zitti un attimo che non mi sento manco da solo, grazie. Allora dicevamo, la crisi da questo punto di vista è un toccatana, perché la crisi fa piazza pulita di un sacco di idee stupide nella gran parte, come abbiamo detto oramai da un po', ma comunque ti fa soprattutto percepire il fatto che quello che ti sembrava ovvio e immutabile non lo è. Non c'è niente di immutabile. Questo è un bene o un male, a seconda di come lo interpretiamo, ma non è soltanto un male. Capite? Per cui quando vi insisto a dire se voi non usate il cervello non mangerete, non lo dico perché ho delle idee particolari, ma perché è così. Perché se voi non mettete a frutto ciò che vi viene insegnato qui, e che è un modo per interpretare e capire la realtà, non solo di oggi, ma pure di domani. Capite? Perché io sono 12 anni che racconto sta storia. E tutti mi hanno detto, ah, questo porta a spiga. No, era ovvio. Come dicevo ai vostri colleghi poco fa, Tocqueville l'ha scritto nel 1700 che finivamo così. Per cui non è che era difficile immaginarlo, bastava levarsi i paraocchi dell'ideologia, perché... No? L'abbiamo visto che l'ideologia traveste spesso e volentieri le cose. Allora, se io sono persuaso che questo è il miglior mondo possibile, a un certo punto vi ho una bella musata contro il muro e cambio idea. Ma se io non avessi avuto questa idea a monte, avessi guardato le cose in modo un po' oggettivo, l'avrei capito da un secolo, anzi da due, visto che Tocqueville l'aveva fatto, anche scritto, perché non è da dire. Andate a leggere La democrazia in America e trovate un ritratto della nostra cultura di oggi scritto 250 anni fa. E non era un genio, oddio, era un genio per certi versi, però comunque vuol dire, come vi dicevo di Zimmer, che parlava del bancomat nel 1900. Ecco, allora, non devi essere particolarmente un genio, basta che tu riesca a pensare un po' al di là, pensare fuori dai canoni correnti, perché i canoni correnti si formano in certi momenti e se li portiamo dietro come tutta una serie di binari, e non ci permettono di pensare altro. Capite? Quello è il problema. Noi pensiamo solo in quei canoni, e con quei canoni a un certo punto arriviamo a capolinea. finito come binario, non è che binario va avanti all'eterno, a un certo punto ti fermi, o ti fermi bene o ti fermi male, ma comunque ti fermi. Per questo è il punto. Allora, se voi volete una qualche possibilità, come dicevamo con la vostra collega prima, ve la dovete inventare. Ma sarebbe opportuno che non ragionaste soltanto nel particolare, perché qui il problema è un po' più serio del come faccio a campare domani. Qui è un problema del come facciamo a campare domani tutti, perché il capolinea non l'ha raggiunto uno, due, tre, l'abbiamo raggiunti tutti come cultura. Questa è una cultura che al momento necessita di un tagliando piuttosto serio, tagliando fondamentale, perché così non va più avanti, perché è oggettivo, sono delle cose che sono lì. Come Grillo, a un certo punto, quando sono andati quelli della finanza a dirgli: lei come ha fatto a scoprire queste cose? Ha detto: io leggo i giornali, ed era tutto scritto lì, bastava guardare i giornali e rendersi conto che certe cose stavano andando in una direzione. Non ci vuole il genio, capite? Basta guardare la realtà e vedi che la realtà va in certi percorsi. 7-8 anni fa avevo detto: adesso aspettiamo soltanto il reality di quello che muore, è arrivato pure questo. Adesso c'è un reality con una telecamera montata dentro una bara che ti fa vedere un corpo che si decompone. Non so che ci sia divertente, ma era evidente che ci saremmo arrivati, mancava solo quello, non era difficile. E noi qualche dia stronza ce la facciamo in sicuro, insomma, su questo. Ecco, stanno uscendo anche dei film, però insomma ce ne abbiamo parecchie, no? Però di fatto era evidente, non è che sei particolarmente intelligente, basta osservare le cose e dire: dove andiamo? Che succederà domani? Astrarsi un momento da dove sei e trovi che succedono cose. Allora, se voi volete interpretare bene il vostro ruolo, visto che siete qui e dovrei dedurne che siete interessati alla sicurezza e tutte queste cose qui per il sistema di aspettative del quale abbiamo parlato già estensivamente, allora per farlo non dovete contare sugli altri, perché gli altri non sanno che pesci prendere. Dovete contare su voi stessi, quindi serve autostima, serve fiducia, servono capacità, serve intelligenza, servono strumenti. Quegli strumenti famosi che sono, questi sono gli strumenti che io leggo il giornale e vedo dove sto andando, che sarà domani, cosa servirà domani, come coniugare questo bisogno di sicurezza in modo da renderlo vendibile, se ne continueremo a ragionare in termini di vendita. Io auspicherei di no, però insomma probabilmente una parte di questo tipo di discorso continueremo a farla. Per cui il problema sarà: come faccio a vendere il mio e non far vendere il suo? Che ci metto in più? Come faccio a renderlo auspicabile? Come faccio a renderlo intelligente? Come faccio a farlo desiderare? Eccetera, eccetera, eccetera. Questo è quello che dovrete fare. Capite? Per cui non è vago il fatto che si parli di questo, che si faccia molta sociologia oggi. Non è un caso che, sebbene noi si abbiano tanti problemi, tanti difetti, quello che vi pare, però tutti ci vengono a chiedere cose, paradossalmente, perché fino all'altro ieri contavamo un tubo, oggi tutti arrivano, non è che sai per caso che succede domani, perché non lo sa più nessuno. E quelli che vagolano da sempre siamo noi, quindi siamo anche bravini a perderci, riprendendo la cella. No? Per cui improvvisamente sociologi ovunque, come se l'intelligenza non uscisse avanti senza, io francamente è anche utile da un certo punto di vista, se vogliamo essere economici, me va bene. Però il problema è questo: la sociologia serve da questo punto di vista, la sociologia serve a capire che diavolo succederà. Ovviamente ci sono tanti settori di impegno quanti sono i settori di cui parliamo, perché chiaro ci saranno reati finanziari, no? Cioè, sull'ultimo stesso c'è un'interessantissima panoramica dei vari paradisi fiscali, di tutto quello che i paradisi fiscali comportano, di tutte le varie iniziative e strumentazioni che si potrebbero mettere in piedi per, da un punto di vista di diritto, da un punto di vista di informatica, insomma ci sono milioni di settori dove andarsi a applicare. Ma dovete pensarci voi. Il crimine ambientale è un'altra cosa. Tutta questa serie di cose non è ovvia, lo fanno in pochi, cioè il famoso maggiore Rapetto, no? Mi pare che si chiami, se non sbaglio, si occupa di internet da secoli, ma è uno, avrà bisogno che qualcuno gli dia la mano. Erano venuti, se non ricordo male, non so se c'eravate voi, era l'anno scorso, a fare un interessantissimo seminario in proposito sulle questioni informatiche, su tutto quello che comporta chiaramente il crimine informatico, che è un altro settore centrale oggi come oggi, no? Ma c'è un problema ulteriore, non c'è solo il problema del crimine, c'è il problema della prevenzione, c'è il problema del come faccio a far stare meglio la gente, perché, come vi ripeto da anni, il clima per cui voi siete qua dentro oggi è un clima di paura generalizzato, che non ha una connessione diretta con i fatti e con i dati, è paura e basta. E allora, se vogliamo risolvere anche a livello di benessere la situazione collettiva, bisogna trovare dei sistemi perché questa paura receda, perché uno si senta sicuro. E questo non è soltanto mettere tanta gente in uniforme in giro, perché quello non funziona. È incidere sui climi, sulle atmosfere, trovare i discorsi culturali adatti, trovare le attività formative adatte, rendersi conto che sarete anche voi agenti di socializzazione in qualunque di questi ruoli. Non è un problema di qualcun altro, è un problema vostro, perché tutti quelli che entreranno in corpi di qualche genere si renderanno conto che vi si guarda come a qualcuno che ne sa di più, come a qualcuno che è in grado di dare un consiglio, come a qualcuno che è in grado di dare una direttiva, come a qualcuno che è più solido, perché fa parte del ruolo. Quando parliamo di aspettative di ruolo, uno va da un vigile urbano, va da un soldato, va da un vigile del fuoco, non si aspetta di quei ricordi, uno non gli ha di che cosa fare e scappi, no? Mi pare, no? Mi pare chiaro. Ecco, però il fatto che quello sappia cosa fare e non scappi non è ovvio. Non è che gliel'hanno iniettato, ci è riuscito per conto suo, l'hanno educato a farlo, l'hanno formato in modo tale che lo faccia, capito? E possibilmente non deve neanche reagire dando da una mazzata e cacciandolo via, altra cosa che succede spesso e volentieri. Quindi c'è da discutere su tutta una serie di cose. Come faccio a essere al servizio del cittadino? Che vuol dire essere al servizio? Tante cose sulle quali qui non riflette nessuno. Facciamo le ronde, questo è. E se abbiamo bisogno di esempi di quanto non si capisca quello che accade, basta aprire un giornale. Aprite un giornale e avrete tutto quello che vi serve per capire quanto le cose non vanno, perché i problemi sono altri e sono problemi seri per i quali bisogna avere un minimo di palle, se mi permettete, tanto per tornare ai problemi delle dialettiche di genere, che, come dire, si riflettono anche in questo genere di affermazioni, ovviamente, no? Perché oggi quando fai un complimento a una donna, che dici? Una donna con le palle, che non è carino. Ovviamente, però, come vedete, il genere è lì. Noi lo usiamo senza farci caso, no? A volte si pensa addirittura che sia un complimento. Se ci pensi un po' meglio, ti rendi conto che non è tutto sto complimento. Anche perché, ripeto, e lo dico da maschietto, non è che abbiamo fatto sto capolavoro fino adesso. No. Non è che mi servono delle donne che fanno come gli uomini. Gli uomini già fanno gli stupidi da soli, senza bisogno di essere emulati. A me servono le donne che facciano le donne. Lo dico da anni, ho litigato con tutte le femministe del mondo su questo. Perché secondo me è meglio, o perlomeno proviamoci, perché tanto gli uomini non sono andati bene, capiamola sta cosa. Non abbiamo fatto sto risultato per cui io non rimango qui, perché guarda che ho fatto, ecco appunto, guarda che hai fatto e vattene, sparisci. L'hai visto che hai fatto, no? Si commenta da sé, non serve che qualcun altro te lo dica. Per cui è il caso di, no, ribaltare un po' le questioni. Come vi dicevo col pregiudizio etnocentrico, eurocentrico, quando parlavamo l'altra volta. Sono cose ovvie, ma cose che lasciano il tempo che trovano. Andavano bene forse nel 1600, forse andavano bene in altri tempi, oggi no, oggi siamo davanti a una serie di risultati, come dire, indiscutibili a livello planetario. Abbiamo devastato il pianeta, abbiamo creato un'economia che non sta in piedi, abbiamo creato una cultura che non è sostenibile, lei, non l'ambiente, è la cultura che non è sostenibile. Quindi, insomma, uno dovrebbe dire abbiamo fatto un gran casino, parliamone. Invece no, continuiamo a dire no, ma adesso passa, poi ricominciamo uguale. Aspettiamo e vedremo che succede. Uno poi è curioso. Ok? Quindi, come vi dicevo, tornando al problema del genere, come vedete, il problema del genere ci mette davanti a una serie di assunti, a una serie di ovvietà che non sono per niente ovvie. Cioè, il dire che oggi come oggi c'è la parità dei diritti, è bello dirlo, ma non è vero. Perché parità dei diritti vorrebbe dire che se tu fai il mio lavoro te pagano come me. O se te pagano come me, te pagano come me perché non sei brava quanto me, teoricamente. Potrebbe essere accettabile. No? Però dovremmo parlare di merito. Allora lì apri di cielo, spalanca di terra, altra serie di problemi infiniti. Però è quello il problema. Cioè, se tu mi paghi di più è perché io sono più bravo. Allora dimmi come faccio ad essere valutato più bravo, vediamo come si fa. Non diamo per scontato che un uomo sia più bravo di una donna o viceversa. Bisogna vedere caso per caso. Se ne può parlare. Potrebbe essere un'idea intelligente. Ma è chiaro che questo scardina una serie di posizioni di potere acquisite, no? Se l'uomo continua a essere quello che governa, perché se il nostro Parlamento è andato a vedere via Corriere che abbiamo delle percentuali proprio da riserva indiana per le fanciulle, e quelle che ci sono lasciamo perdere, però comunque è evidente che difficilmente un gruppo di persone, tutte uomini, prenderanno delle decisioni che coincidano con loro togliersi di turno. non bisogna essere dei geni, o troviamo, so, 70, 80, no, 500 quanti sono più o meno, 380 Nobel per la pace, oppure è un po' improbabile, e siccome non mi pare che sia quella la percentuale, non è facile pensarlo, chiaramente, no? Qui entrano in ballo tutte le varie dinamiche delle elite di cui avrete già sentito parlare. Un'elite consolidata non cede il potere, un'elite consolidata coopta quelli che gli fanno comodo. Allora noi abbiamo una serie di donne con le palle che fanno quello che fanno gli uomini, e puoi dire no, ma le donne ci sono, vabbè, punti di vista, dal punto di vista di l'apparenza si direbbe di sì, però il problema del genere è un problema serio, capite? Ed è un problema che ha molto a che fare anche con la questione delle aspettative, perché noi veniamo cresciuti con processi di socializzazione che ci danno delle aspettative di un certo tipo, non c'è niente da fare, non è che questo non funziona più. Il problema del bel matrimonio, il problema del lavoro sicuro, il problema della responsabilità attribuita a uno o all'altro, è un problema che non si risolve dicendo che c'è la parità dei diritti, si risolve mettendo in atto delle politiche culturali che in qualche modo ti spingano a pensarci sopra e a andare avanti, perché questi non sono comportamenti meccanici. Se noi andiamo nel comportamento meccanico, ci comportiamo come ci hanno insegnato a comportarci. Quindi la ragazza pensa soltanto al matrimonio, il ragazzo pensa soltanto a evitare il matrimonio, tutta una serie di cose che sono sempre quelle, ma le cose non cambiano. Non fa il padre, non fa la madre, non si sa chi fa la padre e chi fa la madre, eccetera, eccetera, eccetera. Perché in tutto questo ovviamente aggiungiamo tutta un'altra serie di status acquisiti, sessuali, di gusti, di non gusti, di comportamenti, insomma, questo mondo e quell'altro. Per cui che succede? Di fatto anche questo diventa un fattore terrificante di incertezza. Come vi dicevo l'anno scorso, il sistema delle aspettative a noi serve perché ci permette di immaginare che qualcuno si comporti in un certo modo. Quando vi dicevo prima, se io vado dal vigile urbano, quello che butta per terra il casco e corre, io rimango lì così, perché è un problema di aspettative. Perché nel mio modo di pensare i rapporti sociali, quello è una figura di autorità. Non è un caso che abbia l'uniforme. No? Saprete che l'uniforme è un modo per distinguere oggi ancora certe persone, certi ruoli, certe cose che hanno una particolare rilevanza. Allora il medico lo vedo vestito da medico e so che se gli chiedo una cosa quello dovrebbe sapermi dire come faccio a salvarmi, no? Che mi guarda e fa boncio ed è va via, tipo, no? Ecco. Però questo ovviamente che permette una certa tranquillità, ovvero io so che quelli che vedo fanno quello che io ritengo faranno, per cui il poliziotto non ruba, il politico lasciamo perdere, il medico mi cura, eccetera eccetera eccetera. Ma quando io questa cosa ce l'ho minata nel più profondo, no? Quando io non so a livello di rapporto umano se sto avendo a che fare con chi che farà quello, come si considera, come che pensa, non lo so più. Io vedo qualcuno, è sempre più un punto interrogativo, perché non ho idea, capite? Né di chi è, né di che fa, né come lo fa, non so niente. È questo che genera l'incertezza costante oggi. È un sistema di aspettative che non va più. E l'aver bombardato il ruolo del maschio per 20 anni, 30 anni, come hanno fatto i movimenti femministi nel 70, aveva una sua ratio storica, ma ha creato molti danni, perché siccome... Se noi entriamo nell'ottica della Wechselwirkung, se vi ricordate, dello scambio e dell'influenza reciproca, annullare un fattore non lascia l'altro fattore intatto. Se io distruggo il ruolo del maschio, distruggo pure quello della femmina. Non è che quello rimane da una parte e io mi limito a bombardarne uno. E a un certo punto crea una confusione tale per la quale nessuno sa più che deve fare. E questo è un problema esistenziale, non è un problema pratico, anche pratico. Ma nella cosa più importante è un problema di incertezza profonda. Incertezza è come uno stato di terremoto perenne dell'anima. Io non so mai dove appoggiarmi, perché qualunque cosa io scelga potrebbe essere l'ennesima fregatura, potrebbe essere l'ennesimo tradimento di fiducia, perché vi ricordo che siamo sempre lì, no? Quindi questo discorso delle dinamiche di genere è un discorso che va affrontato senza paraocchi, ma che andrebbe affrontato. Perché è vero, ce l'hanno dimostrato le neuroscienze in tutte le lingue, lo sappiamo da un punto di vista di esperienza di vita, quello che vi pare, lo sappiamo che uomo e donna sono diversi, ma noi al momento non abbiamo valorizzato queste diversità, perché noi ragioniamo out come al solito. No. Allora, sono diversi, per un certo lasso di tempo molto lungo si è anche deciso che uno era meglio dell'altro, che non è la stessa cosa. Dopo si è invertito questo giudizio e basta. prima era meglio l'uomo, poi improvvisamente è stata meglio la donna. Il fatto della questione è che siamo diversi e entrambi complementari. Allora, se noi ragioniamo in quest'ottica e vediamo di stabilire come facciamo a sfruttare queste complementarità senza preconcetti e senza pregiudizi, non ne veniamo fuori, perché ricreiamo sempre la stessa situazione. Perché le donne che dirigono le grandi, le multinazionali oggi, ce ne sono parecchie, non in Italia, perché abbiamo detto che in Italia c'è un problema ulteriore, ma non si comportano da donne, non valorizzano il famoso emisfero destro o sinistro del caso, si comportano come ci si aspetta che si comporti un manager asessuato. E non serve a niente, perché tanto sbagliano esattamente come hanno sbagliato gli uomini. Wow, forse con un po' più di simpatia, con un po' più di tatto, ma di fatto non cambia nulla. Il cambiamento vero, il cambiamento profondo nei modi di fare, nella filosofia, nel modo in cui inquadri le questioni, non c'è, perché continui a ragionare con i criteri che ti sono stati tramandati, che sono quelli dell'azione economica, che sono quelli della predominanza di certi modelli di comportamento, sempre la stessa pappa. Questo è il punto. Non ci sono cambiamenti. Sapete che abbiamo una presidentessa di Confindustria donna? È cambiato qualcosa in Confindustria? No, è uguale, non c'è nessun cambiamento. Eppure uno dice, beh, capita, sono anni che ci sono sempre stati uomini, è una donna, aria nuova, no? Quello che si dice, non c'è aria nuova. Possibilmente siamo tornati anche un po' indietro rispetto a quelli che c'erano prima, se vogliamo essere proprio oggettivi, ma non c'è nessun tipo di stacco. Eppure lo aspetteresti, visto che l'uomo e la donna sono diversi, se c'è una donna dovrebbe essere diversa, modelli di comportamento del tutto invariati. Quindi evidentemente c'è un qualche cosa che osta al libero esplicarsi delle caratteristiche, delle diverse caratteristiche dei sessi e dei generi. No, i sessi sono diversi, i generi sono incancreniti in un certo modo, restano lì e rimangono quello che sono. E questo la Wilson ve lo sottolinea spesso e volentieri, perché lei comunque ha un atteggiamento abbastanza femminista da questo punto di vista, per cui spesso e volentieri sottolinea quali siano le grandi differenze. Una in particolare è quella della quale forse avrete sentito parlare, che è quella del soffitto di cristallo. No. Vabbè. Che cos'è il soffitto di cristallo? Perché viene chiamato così? Perché è una constatazione, in qualche modo, che sì, c'è parità, sì, a parole è vero che una donna può fare esattamente quello che fa un uomo, però se vai a vedere le grandi organizzazioni, oltre a un certo livello gerarchico, le donne non ci sono, o ce ne sono molto poche. Quello è il soffitto di cristallo, ovvero sia che sembra che tu possa andare dove pare, però a un certo punto intruppi per un qualche serie di motivi. Tu sei brava, sei geniale, sei quello che ti pare, però comunque non diventi manager di riferimento, non diventi CEO, non diventi amministratore di casa, non diventi, te fermi a un certo punto con un stipendio più basso di quello che hanno i tuoi pari grado. Questo è il problema, il problema col quale ci stiamo confrontando, e che la questione dell'età pensionabile riporta un'altra volta in atto, è che noi discutiamo dell'età pensionabile senza sapere quello che diciamo, tanto per cambiare, capite? Non c'è qualcuno che prende, o perlomeno ho sentito degli interventi, ma bisognerà vedere se poi vengono amplificati dai media, perché lì chiaramente c'è un problema di agenda. Però il punto è questo: se noi parliamo della parità dei diritti come se fosse acquisita, stiamo toppando, perché non è acquisita per niente. Questo è il problema, perché al momento attuale la gran parte di quelli che non hanno più un posto di lavoro, indovinate un po' chi sono? Le donne. Quando si tratta di licenziare, non si licenziano gli uomini, si licenziano le donne, per lo stesso ragionamento per il quale le donne vengono pagate meno, eccetera eccetera. Quindi lo scotto è evidente, è oggettivo, non è che non c'è, però nei discorsi questo scotto si perde. È molto più bello dire che ormai siamo una cultura matura e quindi abbiamo finalmente capito che non è che perché uno è uomo e un altro è donna quello è per forza più intelligente, e diciamo tante cose. Nella prassi queste cose non si riflettono. La prassi vorrebbe che si pagasse la gente a seconda di quello che fa, non a seconda di qual è il suo sesso, perché non ha senso. Dovremmo averlo capito, no? Con degli opportuni correttivi per certe situazioni. Prego.
Questo ragionamento sembra assurdo, però insomma un parametro fondamentale di parità è la meritocrazia. Cioè ti giudico pari a me nel momento in cui tu hai le stesse mie qualità, le stesse mie capacità.
Certo, decisamente. Ma da questo punto di vista la meritocrazia sarebbe l'uovo di Colombo. Il problema è che chiaramente la meritocrazia non crea, c'è una serie di problemi logistici seri. No. Vi spiego al volo, vi do un paio di tracce su come ragionare sul problema della meritocrazia. Meritocrazia di fatto significa qualità contro quantità. Perché il merito non è che si considera solamente in quantità, il merito si consuma nel fatto che io lavoro meglio di te. Meglio di te vuol dire che io lavoro qualitativamente in modo differente. Ma qui emerge un grosso problema: come valuto io la qualità? Questo è il grosso problema che noi non, con cui non riusciamo a fare i conti, perché è un problema vero, nel senso che qualità è un altro modo di ragionare. Non so se mi spiego. Per parlare di qualità in una cultura che è quantitativa e performante è un controsenso, perché non ci sono gli strumenti per valutare la qualità. Non c'è un modo quantitativo di dire che tu sei meglio di me.
Ma se nessuno si è mai interrogato, nessuno ha mai cercato di trovare un metodo.
No, ci hanno provato, ma ci hanno provato male, infatti non funzionano. Quello è il problema, capito?
Stessa cosa, insomma. Non si sono messi seriamente a cercarlo, perché probabilmente interessava cercarlo.
Questo può essere, però il problema secondo me è un po' più serio. Ovvero sia, vuol dire che siamo di fronte a una di quelle anomalie di cui parlava Kuhn. Non so se vi ricordate, ve lo ridico perché nel manuale il paradigma di Kuhn e la teoria scientifica ci sono, per cui tanto vale che ne parliamo. Il paradigma di Kuhn è un qualcosa che a un certo punto arriva al capolinea, come vi dicevo prima, di fronte a troppe anomalie. Ovvero sia, a meccanismi e pretese che non sono spiegabili al suo interno. E questa è proprio una di quelle, ovvero sia, pensare alla qualità in un contesto quantitativo non si può fare. Per cui per pensare il merito bisogna cambiare tutto il sistema di riferimento. Non so se mi spiego, se no ne parliamo ma non si fa, che è la prassi, capito? Cioè, perché io possa apprezzare la qualità di un certo lavoro, devo modificare i miei modi di ragionare in proposito, perché tra l'altro vi faccio presente che da un punto di vista quantitativo la qualità non è un pregio. E questo ci viene, lo vediamo nel modo in cui si lavora oggi. Oggi i lavori sono tutti sciatti. Non so se ci avete fatto caso, voi prendete un libro, è pieno di errori di stampa, prendete la gran parte dei prodotti che vengono fatti anche in scala, in serie, sono fallati in qualche modo, in qualche altro. Perché? Perché per avere qualità c'è bisogno di un impegno ulteriore, ovvero sia c'è bisogno della categoria dell'orgoglio del bel lavoro, c'è bisogno della passione di quello che lavora, ma se tu quello che produci con qualità lo vendi allo stesso prezzo di quello che hai prodotto in modo sciatto, non conviene. Capite? La meccanica dell'economia quantitativa è contro la qualità, tant'è vero che la qualità peggiora. È evidente. Come vi dicevo ieri, se voi prendete un apparecchio di 10 anni fa e un omologo apparecchio di oggi, la qualità, la resa, la durata sono inferiori. Perché la massimizzazione dei profitti cosa implica? Implica che tu vendi una merce appena soddisfacente. Perché qualunque ulteriore cosa è inutile. Non so se mi spiego. Cioè, perché io devo investire 5 quando se investo 3 già vendo? Non c'ha senso quantitativamente. Qualitativamente c'è un abisso, evidentemente, no? Stavo guardando un telefilm l'altro giorno, non so dove, in televisione, un documentario sulle spade dei samurai, le famose katane, che hanno una loro mistica assolutamente inaudita, no? Sapete quanta gente deve lavorare tradizionalmente per fare una katana? 15 persone per 6 mesi. Quanto la fai pagare questa katana? Cioè, come fai a ragionare sulla katana in termini quantitativi? Non esiste. No, come fai a ragionare sulla Gioconda in termini quantitativi? Non puoi. Sono cose in cui il prezzo non ha senso. Noi abbiamo deciso che il prezzo ha senso sempre. È da lì che scaturiscono tanti dei nostri problemi. Perché ci sono alcune cose che il prezzo non ce l'hanno. Capite? Hanno altri criteri di valutazione e hanno altre priorità e significati. Ma se io li ragiono in termini quantitativi, piano piano, abbasso. Piano piano, non mi serve tutta sta attenzione, tutta sta cura, la rifinitura del dettaglio, è inutile. E se ci pensate, questo si aggancia a quello che dicevamo l'altro giorno della teoria della finestra rotta. Il dettaglio non lo curo, e non curando il dettaglio sfascio tutto, perché il dettaglio, guarda caso, è l'indice della qualità. Io quando ho i miei laureandi, e vi avviso, perché siccome ne stanno chiedendo tante di te che comincio a fare un po' di terrorismo, faccio di leggere le cose 15 volte. Io voglio delle pagine pulite, non voglio i refusi, non voglio le abbreviazioni, non voglio XO, voglio però, voglio che scritto CHE, sono retrogrado, sono stupido, fate come pare, però non v'azzardate a portarmi un foglio scritto dove ci sono delle abbreviazioni da SMS. Vabbè dai, invece porterei a vedere le dediche di Varsovia, poi ne parliamo. Meglio dirle prima le cose, no? Uomo avvisato, mezzo salvato, perché il problema è un problema di rispetto. La qualità è un problema di rispetto. Non sembra, ma è un problema di rispetto. Quanti arrivano a me, l'ho scritto al volo e io ho portato, perché? che schifo al volo. Io quando pubblico una cosa la rileggo 40 volte, mi sguercio su quella cosa. Però casualmente i miei libri di solito hanno pochi refugi, non dico che sono perfetti perché non ci si riesce, ma pochi. Quelli che non vedi, perché noi abbiamo un'attenzione, come saprete, che integra, no? Per cui anche se vedi una cosa scritta male la correggi mentalmente, non c'è recato, deve vedere qualcun altro. Per cui per correggere un testo ci vogliono perlomeno due persone, se non tre. Ma guarda un po', nella stampa e nell'editoria corrente non c'è più il correttore di bozze. Chi se ne frega il correttore di bozze? È un costo. Allora tanto vale che io stampo una pagina piena di rifugi, tanto quello che legge capisce uguale. Questa è la logica, capite? Ma questa non è una logica qualitativa. Allora, se io devo ragionare in termini qualitativi, se io parlo di meritocrazia, devo cambiare questa logica. Questa è un'altra delle sfide con le quali siamo confrontati. Perché parlare di meritocrazia in questo clima è assurdo, tanto è vero che non funziona, non lo fa nessuno, non c'è verso. Perché come assimila meritocrazia? Come fanno con noi oggi? A pagine, come vi raccontavo, no? Hai scritto 120 pagine, sei più bravo di uno che ne ha scritte 30. Che poi 120 pagine siano piene di cazzate, uno abbia scritto un aforisma che vale tutte 120 le pagine che ho scritto io, come lo valuti? Quello ha scritto solo un aforisma. Non so se è chiaro. È così che funziona. Ed è il problema dello studio. Quando arrivate a me dire, ma io ho studiato, lo so, hai passato un sacco di ore sui libri, che è un'altra cosa, ma non ci hai capito niente. Spesso e volentieri. Perché non è matematico, non è che se tu stai 8 ore su un libro lo capisci, cioè devi stare 80 ore, 160, 2. Non è questo il criterio col quale capisci se quel libro l'hai capito o meno. Ed è lo stesso motivo per cui vi dicevo, è inutile che un esame uno ti dice mi faccia un'altra domanda, perché non stiamo a far lasciare a dubbio. La qualità dell'esame si capisce quando uno si siede. Se tu hai fatto esami da 20 anni, come uno si siede, tu già sai quello come ha preparato, figuratevi. Allora, se tu mi sbagli due domande, non è la terza che risolve, perché quelle già le hai sbagliate. La tua preparazione, io la so, l'ho vista, capite? Che non è che una domanda può essere sciatto in una può essere preciso, perché c'è qualcosa che non va, hai studiato male. E questo vi dovrebbe entrare in testa, no? Perché diciamo, ma io risposto a tutte le domande come a lui, lui 30, io 18. Ma bisogna vedere come hai risposto, non quante domande hai risposto. Che se no, stavi con Gerry Scotti e facevi un'altra cosa. Questo è il problema, capite? È un problema di qualità. Ma noi qualità lo diciamo, ma non capiamo più che significa. Quello è il problema. Qualità è gente che lavora per anni a costruire una cosa sola. Gli artigiani famosi di cui parlavamo, gli utai, quelli che costruiscono i violini, quelli che costruiscono gli oggetti, i mobili di nobili fatti a mano, eccetera. Quelli sanno cos'è la qualità. Quelli sanno che tu per far venire un certo scintillio nel legno ce l'hai vista sopra mesi e mesi con l'olio, col gomito, con la fatica, eccetera. Perché sennò non viene. Non lo fa la macchina. E questo è un altro, no, dei punti sui quali è opportuno riflettere. Quello che viene prodotto dalle macchine è tanto, ma non è di qualità, è di massa. Tant'è vero che improvvisamente molti non lo vogliono più. Oggi siamo tornati a quelli che cercano le borse fatte a mano, le cinte fatte a mano, gli abiti tagliati dal sarto, tutta questa serie di cose che era quella della vecchia tradizione, no? Perché il sarto ci mette una vita, deve fare prove, sta lì, disegna, fa cose, e ti taglia una cosa addosso, quella è qualità. Quello è unico, perché c'è solo quel vestito lì che è tuo, perché te l'hanno disegnato addosso. Qualunque altro vestito che vai a comprare è un vestito che te sta più o meno, se sei fortunato te sta, se no no. Ma quello è quantità. Quindi il problema purtroppo è questo. Quando sentite parlare di meritocrazia con tutti i voli pindarici che vengono fatti in proposito, bisogna interrogarsi su questo. Possiamo parlare di meritocrazia in un clima che non è concepibile, che non rende concepibile la qualità? No, perché la meritocrazia è un problema di qualità. Allora o rivalutiamo la qualità e allora poi parliamo anche di meritocrazia e troviamo un sistema per far sì che questo venga valutato, oppure no, ci teniamo quello che abbiamo, il quale arriva dal capolinea, come dicevo. Ho la sensazione che dovremmo quasi esserci, sbaglio?
No, 5,
vabbè, 5 va bene. Ok, ci vediamo alle 3.